tribunale?
Allora, al Tribunale, ordinanza, sulle questioni concernenti la costituzione di alcune parti civili, sentite le parti. Il Collegio osserva, come l'atto di costituzione di parte civile del Comune di Genova, depositato in data 2 marzo 2004, appaia ictu oculi inammissibile, per mancanza dei requisiti minimi stabiliti dalla legge. Manca infatti totalmente l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda ai sensi dell'articolo 78,1 lettera 10 pp. In tale atto si fa un generico riferimento al reato di cui l'articolo 319 codice penale e alla volontà di ottenere l'esarcimento dei danni morali e materiali, virgolette, danneggiamento degli arredi urbani, e delle proprietà pubbliche collocate nelle varie zone di Genova indicate nel capo di imputazione, senza specificare a quale dei 10 capi di imputazione concernenti il reato di cui l'articolo 319 si faccia riferimento. Non appare così possibile discernere nell'atto di costituzione di parte civile per quali specifici fatti e per quali specifiche ragioni il Comune intenda costituirsi. Deve pertanto essere restituita alla difesa del Comune di Genova l'odierna memoria depositata in udienza, cui risulta allegata un'abnorme procura speciale ad litem del Sindaco di Genova, autenticata in data 8 marzo 2004, posteriore alla data di deposito della Costituzione di parte civile. L'integrazione delle produzioni può infatti essere ammessa se riguarda atti o documenti già esistenti al momento del deposito dell'atto di costituzione. Per quanto concerne le questioni relative alla costituzione di parte civile ad opera della Banca Carige e della Banca San Paolo IMI, il Collegio osserva come l'eventuale risarcimento del danno avvenuto ad opera di un terzo, stanziamento statale, non faccia venir meno l'interesse alla Costituzione, sia perché allo stato degli atti non risulta provato che tale risarcimento sia stato integrale, sia perché la parte civile costituita può comunque chiedere il risarcimento del danno morale, inteso come danno all'immagine, il cui accertamento potrà essere oggetto del dibattimento stesso. Cavalataio Filippo risulta essersi costituito parte civile a mezzo di procuratore speciale, come da procura posta in calce all'atto di costituzione stesso, firmato dal difensore avvocato Pruzzo anche nella qualità predetta di rappresentante. Non trattasi pertanto di costituzione fatta personalmente e non era quindi necessaria la presenza personale in udienza della parte costituenda. Quanto all'indicazione dei motivi per i quali è azionata la Costituzione di parte civile, la manifestazione della volontà di ottenere risarcimento di tutti i danni materiali e morali in conseguenza dei reati subiti non è subordinata all'obbligo di quantificare specificamente gli stessi, secondo quanto previsto all'articolo 78 CPP, potendosi riservare al dibattimento l'accertamento dell'esistenza e dell'entità di tale danno. Gli atti di costituzione di parte civile da parte di ABC Service e Aria Banca appaiono inammissibili perché sprovvisti di qualsivoglia firma in calce. Inoltre, l'atto dell'ABC Service riporta a margine un generico mandato dell'ITEM che, sprovvisto di qualsiasi riferimento al processo penale in questione, manca anche della delega a costituirsi parte civile in detto procedimento. Anche in questo caso vanno restituite alle due parti le memorie depositate all'odierna udienza. PQM dispone l'esclusione delle parti civili Comune di Genova, ABC Service e Area Banca S.P.A. per inammissibilità dei rispettivi atti di Costituzione. Rigetta le altre questioni. A questo punto taluni difensori devono sollevare ulteriori questioni.
Sì, avvocato Tambuscio.
Una cosa prima, siccome siamo, ormai abbiamo definitivamente precisato quali sono le parti del procedimento, chiedo di fare tutte le questioni di quello 491, cioè di farle tutte in un'unica soluzione. Prego.
Scusi, signor Presidente, sono avvocato Fabio Sommovigo, per degli innocenti volevo solo dare atto della mia presenza verbale.
Tambuscio per Fiandra. Io ho un'eccezione relativa alla nullità del decreto di citazione a giudizio che a mio parere non rispetta i requisiti previsti dall'articolo 429 lettera C del codice di procedura penale, e cioè non ha un'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto. Mi spiego meglio. Al Fiandra, insieme a altri coimputati, al capo 55 viene contestato la violazione dell'articolo 419,1 codice penale, cioè il reato di devastazione, per aver commesso, io leggo, i seguenti fatti di devastazione e saccheggio in un contesto spazio-temporale in cui si era verificato un oggettivo pericolo per l'ordine pubblico. Vengono elencati i precisi comportamenti in cui si sarebbe concretizzata la devastazione e il saccheggio. I capi che io trovo carenti dei requisiti di chiarezza e precisione sono innanzitutto il capo 2, danneggiamento di blindati appartenenti all'arma dei carabinieri e dalla stessa utilizzati per il servizio di ordine pubblico nelle zone di Genova, teatro degli scontri specificamente descritti per ciascuno degli indagati al capo 56. Al capo 56 vengono descritti le zone teatro degli scontri che per il Fiandra sono testualmente Corso Torino e via Tolemaide. Io trovo che questo riferimento al reato di danneggiamento di blindati dei carabinieri, senza specificarne il numero né la targa, non sia un'indicazione chiara e precisa del fatto addebitato e soprattutto qualora venga interpretata alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione sul punto. Non è una questione meramente formalistica. La Cassazione interpreta i requisiti del decreto di citazione a giudizio in funzione di tutela del diritto di difesa. Devono essere indicati gli elementi in forma chiara e precisa per poter dare all'imputato la possibilità di difendersi, anche controprovando. Io ho letto questo capo di imputazione e mi sono chiesto subito come potevo impostare una difesa sul punto specifico, considerando che in quel giorno gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine sono stati numerosissimi e sono iniziati nelle prime ore della mattina e sono finiti in tarda serata, in una zona molto vasta che ha sicuramente investito tutta la zona della foce e in cui i blindati dei carabinieri danneggiati non sono sicuramente solo quelli che vengono addebitati all'imputato Fiandra. Io ho pensato che l'unico modo per poter dare la prova che il Fiandra non ha partecipato al danneggiamento di blindati, l'unico modo, comunque uno dei modi che veniva consentito alla difesa, era quello di dimostrare che quei blindati erano stati danneggiati, ad esempio, molte ore prima che l'imputato arrivasse sulla zona degli scontri, e cioè che quei blindati erano stati presi a sassate, magari nella stessa zona, ma alle 8, alle 10 del mattino, quando erano già scontri in atto. Questa operazione era facilmente attuabile, visto che agli atti sono stati raccolti tantissima documentazione e video, ma questa operazione in concreto non è stata possibile per la difesa perché non essendo indicata in maniera chiara e precisa quali blindati sono stati danneggiati, io non ho potuto costruire una controprova. Nel senso, non ho potuto portare, non potrò portare al tribunale le immagini in cui si vede il blindato numero 1 che viene danneggiato alle 8 del mattino e non alle 3 del pomeriggio quando il Fiandra arriva sul luogo degli scontri. L'operazione era assolutamente possibile per il pubblico ministero, nel senso che si tratta di automezzi che pesano l'uno 10 tonnellate, sono identificate con un numero di targa, erano nella disponibilità della polizia giudiziaria e quindi era assolutamente semplice e fattibile, come si fa in qualsiasi procedimento di pretura per i reati di danneggiamento, indicare è stata danneggiata l'autovettura, come si fa ad esempio al capo 4, danneggiamento dell'autovettura Peugeot 205, targata Genova B23546, viene identificata in modo chiaro e preciso. La stessa operazione, io non so perché, non viene fatta per i blindati appartenenti ai carabinieri, quindi io non so se devo rispondere del danneggiamento di uno, di due, di tre, di 100 blindati dei carabinieri e soprattutto non è tanto interessante il numero quanto la loro identificazione. Identificazione che, ripeto, era molto semplice in quanto sono identificati con un numero di targa. Io segnalo una sentenza di Cassazione che viene ripetutamente citata nei commentari, che è una sentenza del 9 gennaio 92, imputato Giorgetto, che recita: appare chiaro che la genericità o la semplice indeterminatezza dell'imputazione incidono sul diritto di difesa poiché non pongono l'interessato in grado di effettuare una scelta meditata sulla linea da assumere. È interessante la sentenza anche perché è anteriore alla modifica legislativa che è intervenuta nel 99, modifica legislativa molto significativa sulla volontà del legislatore, in quanto è stato introdotto l'ulteriore frase, l'enunciazione in forma chiara e precisa che prima non era prevista. Altro punto del capo di imputazione che a mio parere non ha i requisiti previsti dal 429 lettera C è il, sempre riferito al punto 55, il danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati nelle zone di Genova Teatro degli Scontri, parentesi, aiuole, sede stradale, cassonetti per i rifiuti, campane per la raccolta differenziata dei medesimi, segnaletica, cestini, di proprietà del Comune di Genova, con conseguente danno allo Stato non quantificabile con precisione, ma non inferiore a centinaia di milioni di lire. Prima ho sentito il pubblico ministero, quando rispondeva alle eccezioni difensive della parte civile, con una certa ironia dire: ma si voleva che venissero indicati il numero dei cassonetti distrutti? Dal mio punto di difensore sì, io volevo che venissero indicati il numero dei cassonetti distrutti. Perché? Perché quello che normalmente accade, lo dico di nuovo, in un semplice procedimento di pretura in cui viene contestato un qualsiasi danneggiamento, il danneggiamento viene normalmente contestato dicendo l'imputato ha danneggiato 3 cassonetti della spazzatura e 2 cestini, in modo che l'imputato sappia di cosa deve rispondere. Anche qui non mi sembra una pretesa assolutamente impossibile da soddisfare, nel senso che ci sarà un elenco di danni e comunque se non ci sarà un elenco di danni ci sarebbe dovuto essere, da questo elenco di danni si presume che risulteranno se le campane per la raccolta differenziata distrutte dal Fiandra, secondo l'assunto dell'accusa, sono 1, 2, 3, 4 o 100. In questo modo si sarebbe potuta costruire una difesa in controprova. Anche in questo caso il discorso è sempre lo stesso. Io avrei potuto provare che i cassonetti della spazzatura e le campane per la raccolta differenziata distrutte a Tolemaide erano già distrutte prima che il signor Fiandra alle 3 del pomeriggio arrivasse in zona. Perché in questo caso non ci occupiamo di un singolo reato di danneggiamento in cui è facile in qualche modo circoscrivere l'evento. Ci troviamo ad affrontare una situazione in cui i danneggiamenti sono stati tantissimi nell'ambito di tutta la città, non tutti sono attribuiti al Fiandra, sia pure nella ricostruzione estremamente ampia e generica dell'accusa, ma alcuni di questi danneggiamenti che sono stati fatti a Genova sono pacificamente non attribuiti all'imputato, e quindi era particolarmente importante circoscrivere l'ambito dei danneggiamenti stessi. Anche il riferimento alla zona degli scontri non aiuta in qualche modo a capire indirettamente il numero dei cassonetti stessi, perché il pubblico ministero fa riferimento a via Tolemaide e Corso Torino. Corso Torino inizia da Piazza Giusti e arriva quasi fino al mare, è lunga 1,6 km, e via Tolemaide è lunga 1 km. Sono disseminate di arredi urbani e la difesa non ha la possibilità, neanche in nessun modo, non ha la possibilità di ricostruire quali oggetti vengano contestati. Devo aggiungere che anche la lettura degli atti del PM non aiuta affatto, perché voi penserete che probabilmente negli atti del pubblico ministero ci siano degli elementi che consentano di ricostruire in maniera più precisa, ad esempio, quali siano stati i blindati appartenenti all'arma dei carabinieri danneggiati. Non è così. Nel fascicolo del pubblico ministero non ci sono specificazioni in questo senso. A parte che, se anche il pubblico ministero proponesse un'integrazione del capo di imputazione attraverso atti contenuti nel proprio fascicolo, a mio parere questa non sarebbe ammissibile. Non solo a mio parere, perché la stessa sentenza che ho già citato, ma non è l'unica, dice che col nuovo codice l'integrazione eventuale del capo di imputazione va fatta con gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e non con gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Sarebbe un'operazione d'altronde estremamente ardua per il Tribunale dover giudicare se gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero in qualche modo possano integrare il campo di imputazione, non potendo il Tribunale avere accesso a questi atti. Io concludo chiedendo che venga dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dei punti 1 e 3 del capo 55. Deposito una breve memoria scritta.
Grazie.
Sì, mi correggo, sono i capi 1 e 2 del punto 55.
Altre questioni?
La difesa Cugnaschi e Vecchi si voleva associare all'eccezione Cugnaschi e Caffagnini, scusate, si voleva associare alla questione fatta dal collega.
Anche la difesa di Funaro per Funaro e Ceci si associa alla richiesta del collega.
Anche l'avvocato Sommovigo per degli innocenti, in relazione al capo 29, punti 1 e 3 del capo di imputazione.
Sì, anche la difesa di Monè Massimiliano si associa alla questione proposta dal collega.
L'avvocato Tartarini per tutti i suoi assistiti.
Avvocato Lamma per Arculè Valguarnera si associa.
Avvocato sì. D'Agostino per Darefi Ruzzi si associa.
Sì, avvocato Calandra anche per Vecchi Vincenzo.
Avvocato Alborghetti per Bonetti.
Possiamo dire che tutte le difese si associano, credo. Sì. Ecco, io però cortesemente vi inviterei anche a fare tutte le questioni che avete da fare ai sensi del 491, perché poi finita la discussione dichiaro inammissibili ulteriori questioni, insomma. Quindi se avete altre questioni su 491, proponetele. Comunque tanto possiamo passare eventualmente alla replica del PM. Sul punto?
Ministero non sembra di poter concordare con quelle che sono state le argomentazioni della difesa. Faccio presente che, come in altre circostanze, risulta peraltro un po' incomprensibile al pubblico ministero se le situazioni attengono proprio alla possibilità di difesa da parte dei soggetti, e per quanto poi legittimamente nella strategia processuale vengano poste nelle sedi ritenute più opportune. Certamente, alla luce proprio di quella che è stata l'invocata novella delle normative in ordine anche alla determinatezza dei capi di imputazione, esisteva certamente la possibilità, essendo stato questo requisito previsto anche con riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, di sollevare questa questione in sede di udienza preliminare e far presente in quella sede che in qualche modo le difese non erano state poste in condizione di difendersi rispetto alle imputazioni che gli sono state contestate. Evidentemente in sede di udienza preliminare le persone hanno ritenuto di comprendere quelli che erano gli fatti che gli erano stati contestati. Oggi a dibattimento le cose sono cambiate, le persone non riescono più a comprendere quali siano i fatti che invece sono oggetto di contestazione. Ritiene il pubblico ministero che, al di là di quella che avrebbe potuto essere comunque una possibile ulteriore specificazione nel dettaglio di alcuni beni che possono essere stati oggetto di danneggiamento, vi siano già nei capi di imputazione tutti gli elementi che in qualche modo siano necessari per comprendere, per specificare ed individuare la condotta. Questo sia con riferimento ai soggetti che con riferimento ai beni che sarebbero stati oggetto di danneggiamento, all'epoca in cui questo danneggiamento sarebbe avvenuto e alle zone della città in cui il danneggiamento si sarebbe verificato. Quindi da questo punto di vista, per esempio, quando parliamo di degli automezzi utilizzati dai carabinieri, sarebbe come dire che laddove in qualche modo venisse contestato ad una persona, per esempio, un semplice danneggiamento della tua autovettura di servizio utilizzata nell'ambito di un determinato servizio che ha portato all'arresto di un soggetto piuttosto che di un'altra situazione, vi sarebbe indeterminatezza laddove in qualche modo vi sia semplicemente l'indicazione dell'utilizzazione dell'autovettura di servizio invece che la specificazione della targa dell'autovettura in questione. Non si tratta di tutti i mezzi utilizzati in possesso della Polizia di Stato, non si tratta di tutti gli automezzi utilizzati nell'ambito delle manifestazioni del G8, ma si tratta semplicemente di quelli utilizzati in quelle circostanze di luogo e di tempo che in qualche modo interessano i fatti oggetto dell'imputazione. Credo che al di là di quella che è una sufficiente determinatezza a giudizio del pubblico ministero della descrizione delle condotte, si possa comunque fare anche tranquillamente riferimento a quello che è il contenuto del fascicolo del pubblico ministero e delle indagini che sono state espletate. Visione degli atti, che soprattutto anche attraverso tutta la documentazione fotografica e video che è stata acquisita, consente ulteriormente di dettagliare e di specificare, attraverso l'individuazione delle singole condotte addebitate all'imputato, che sono state poi catalogate anche con riferimento non soltanto ai luoghi, ma anche alla specificazione dei comportamenti, anche all'indicazione degli orari in cui certi danneggiamenti sarebbero avvenuti, che attraverso questo si possa ottenere ancora maggiore contezza di quella già sufficiente determinatezza che a giudizio del pubblico ministero deve essere ritenuta presente nei capi di imputazione che sono stati formulati.
Parti civili intendono intervenire?
Avvocato Rocchitta, per l'amministrazione dello Stato costituita, si associa a quanto osservato dal pubblico ministero.
Basta? Ecco, allora invito formalmente la difesa a precisare se esistono ulteriori questioni preliminari da affrontare, ai sensi del 491.
E ci sarebbe, semplicemente, avvocato D'Agostino, per la difesa da Re Firuzzi, una verifica che io richiederei, che potrebbe riguardare un'eventuale questione ancora da proporre. Nel fascicolo del dibattimento, per quanto ci risulta, dovrebbero essere contenuti i verbali di sequestro. Ora, all'udienza preliminare, al termine dell'udienza preliminare, era stato esplicitamente richiesto quali erano i verbali di sequestro che sarebbero stati inseriti vorrei semplicemente verificare che i verbali di sequestro che sono stati inseriti nel fascicolo del dibattimento, su questo chiedo cortesemente una verifica, fossero quelli, come è stato detto in quell'udienza dal giudice per l'udienza preliminare, dottor Fucigna, soltanto quelli relativi ai sequestri effettuati in sede di esecuzione delle misure a carico dei singoli indagati, in sede di perquisizione, diciamo. Quindi volevo fare richiedere questa verifica. Fatto questo, non ci sono altre questioni.
Poteva farla in qualunque momento, non che se vuole farla, prego.
Sì, no, è un dubbio.
Ci sono altre questioni?
Presidente, io chiedo una spiegazione all'avvocato Alborghetti perché, D'Agostino, perché guardando il verbale di udienza, e mi riferisco al verbale di chiusura dell'udienza preliminare, quello del 3 dicembre, siccome non ricordo questa circostanza, ma per carità potrebbe essere un mio difetto, sono andata a rileggere quello che è il verbale d'udienza e viene dato atto, il giudice sentite le parti dispone che nel fascicolo del dibattimento non vengano inseriti gli atti di cui ha l'allegato elenco. E l'allegato elenco è un elenco assolutamente generico di cui al punto 5 c'è scritto verbale di sequestro, come peraltro di fatto deve essere inserito nel fascicolo del dibattimento. Nessuna precisazione è stata fatta in merito a quali verbali di sequestro. Quindi, non ho idea, così motivata come se ci fossero atti che il giudice non aveva previsto, mi sembra malposta la questione.
Comunque, almeno per la parte relativa all'atto formale, l'elenco degli atti da inserire è stato fatto sull'accordo delle parti?
Assolutamente, tra l'altro per quello che ricordo io anche in maniera piuttosto generica, proprio perché il discorso dell'inserimento è un discorso da fare in questa sede, per carità, se ci sono richieste le verifichiamo, però messa così come era stata messa, per quello che era la mia memoria, per quello che di fatto risulta dal verbale, non è stata posta nei termini.
Allora, l'avvocato D'Agostino ha guardato gli atti?
Per quanto riesco a vedere corrisponde al mio ricordo, quindi non c'è nessun altro problema.
Quindi non ci sono questioni formali, no, da proporre. Allora, posso dire che tutte le questioni di qui la 491 sono chiuse? Quindi non ci sono altre. Va bene, il Tribunale si ritira per decidere sulle questioni sollevate adesso.
Thank you.
fondo.